Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, l'unità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né altezze né potenze né profondità né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Senti. Allora oggi dovremmo terminare il sacramento dell'unzione ai malati, guardando velocemente alla storia e poi al rito e quali sono le novità che ci vengono dal nuovo rituale. E così la prossima volta parleremo della morte e poi l'ultimo incontro sarà sulla liturgia funebre. Se voi ricordate, la scorsa volta abbiamo chiuso facendo l'esegesi del testo di Giacomo. Quello deve essere un punto fermo, anche perché nel rito per ben due volte si fa cenno a quel testo. All'inizio, nel saluto, si richiama proprio la lettera di Giacomo, ma anche la nuova formula. La nuova formula che poi spiegheremo, ebbene, anche in questo caso fa un riferimento alla lettera di Giacomo. Bene, naturalmente voi sapete che nei primi secoli, poiché c'è la persecuzione, non possiamo immaginare che la liturgia si svolgesse come la viviamo noi oggi. E soprattutto non abbiamo noi dei documenti, perché i cristiani erano perseguitati. Anzi, più ci avviciniamo all'epoca nostra, cioè l'ultimo periodo della persecuzione, e sappiamo che per esempio i testi sacri, quindi la Bibbia, ma anche la raccolta dei martiri, quindi i martirologi, tutto ciò che riguardava il culto, la vita cultuale della Chiesa, venivano presi e distrutti dai pagani. Quindi voi capite che c'è una grande difficoltà. Poi non dovete mai dimenticare che nei primi secoli molto è dato all'improvvisazione, cioè il presidente, colui che presiede la liturgia, ha in mente uno schema, un canovaccio, ma poi è lui che di volta in volta inventa. Quindi gli elementi fondamentali ci sono, però molto è elaborato nel momento in cui presiede quell'atto liturgico. Quindi non possiamo immaginare la liturgia vissuta come la viviamo noi oggi, fatta con dei criteri molto ristretti. Però quello che noi celebriamo oggi ha proprio i fondamenti della Bibbia e nei primi secoli. Quindi gli elementi fondamentali stanno là. Non è che noi ci discostiamo da questo. Anche se poi voi sapete che da una parte c'è un accrescimento nello svolgimento della liturgia, pensate all'Eucaristia, abbiamo visto facendo la storia dell'Eucaristia, ma più si andrà avanti e più ci sarà da una parte un arricchimento, perché si incontrano altre culture e quindi anche altre tradizioni liturgiche. Pensate, non so, quando il mondo latino si incontra col mondo germanico, quindi c'è uno scambio. Ma a volte c'è anche un impoverimento, così quando si arriverà al Concilio di Trento la liturgia romana si imporrà e quindi tutte le altre forme, altre famiglie liturgiche in qualche modo verranno meno. Quindi da una parte c'è un arricchimento per l'incontro, ma dall'altra parte poi a un certo punto c'è una fissità e si cercherà di avere gli elementi fondamentali che sono quelli della liturgia romana. Allora andiamo ai primi secoli, quindi diciamo così, fino al terzo secolo, o meglio intorno al terzo secolo, quando poi ci sarà la fine della persecuzione. Che cosa troviamo noi che ci può aiutare a capire il sacramento della guarigione, il sacramento dell'unzione ai malati? Beh, certamente abbiamo delle formule di benedizione dell'olio. Quindi non abbiamo un vero rituale, ma abbiamo questa benedizione sull'olio. Naturalmente però non è che c'è una differenza tra l'olio dei catecumeni, l'olio crisma e l'olio dei malati. Quindi sembra che ci sia la benedizione su un unico olio che può essere utilizzato a volte per questo, a volte per l'altro sacramento. E poi quello che meraviglia è che l'olio non solo può essere utilizzato dal ministro, ma anche dai laici, e addirittura dalla stessa persona. Quindi quando si tratta del malato, questo può chiedere l'olio al ministro che lo ha benedetto e poi lo può usare da solo se è infermo. E nelle formule a volte appare anche il gusto, quindi significa che l'olio benedetto può essere anche gustato, mangiato. Quindi voi capite, è molto complessa la situazione. Quindi facendo un po' la sintesi di questo primo momento, andiamo a un testo che è però fondamentale per la teologia del sacramento. È una lettera, un documento che Papa Innocenzo I spedisce al vescovo di Gubbio, Decenzio, stiamo nel 416. Ora, questo vescovo chiede: ma l'unzione ai malati la possono fare i presbiteri o la possono fare pure i vescovi? Perché Giacomo dice: chiamate presso di voi i presbiteri. E il Papa così risponde: non c'è dubbio che in ciò, cioè in Giacomo, si debba intendere e comprendere riguardo ai fedeli malati che possono essere uniti con l'olio, unti con l'olio santo del crisma. Vedete? Non si capisce bene che olio è. Consacrato dal vescovo, è permesso usarne non solo ai sacerdoti, ma anche a tutti i cristiani, per fare l'unzione nelle loro necessità personali o in quelle dei loro cari. D'altra parte, questa aggiunta ci sembra superflua. Ci si chiede se il vescovo possa ciò che è certamente permesso ai sacerdoti. Infatti, il motivo per cui si parla dei sacerdoti è che i vescovi, impediti da altre occupazioni, non possono recarsi presso tutti i malati. Tuttavia, se un vescovo ne ha la possibilità e se ritiene che qualcuno meriti di essere visitato da lui, lo può benedire e applicare il crisma senza la minima esitazione, perché è lui che fa, confeziona il crisma. Però non si può fare l'unzione ai penitenti, poiché essa appartiene ai sacramenti. Infatti, come pensare che si possa concederne uno di questa specie a colui al quale si negano gli altri sacramenti? Quindi, d'altra parte, il Papa è chiamato a discernere, il vescovo gli dice: ma io come vescovo posso dare l'unzione ai malati? E il Papa gli risponde: ma scusa, non sei tu che benedici l'olio? Addirittura lo possiamo dare direttamente ai fedeli perché lo usino loro stessi, tanto più lo può usare il vescovo. Perché in genere il vescovo non fa l'unzione ai malati? Perché i malati sono tanti e il vescovo sta in una città. E chi è che può collaborare con il vescovo? I presbiteri. Ma se il vescovo viene chiamato, vada direttamente se può. O magari è una persona di riguardo ed è bene che lo faccia il vescovo. Però attenzione, perché c'è una particolarità in questa lettera del Papa che poi ci aiuterà a capire il cambiamento del nome. Dice così: che questo sacramento si può dare a tutti i cristiani, quindi non si può dare ai catecumeni, cioè coloro che devono ricevere il battesimo, né si può dare ai penitenti, cioè coloro che dopo il battesimo hanno commesso dei peccati e stanno facendo un cammino per ricevere l'assoluzione. Quindi voi capite che già c'è una piccola differenza che fino allora non c'era stata. Cioè coloro che sono con il peccato non possono ricevere l'unzione, e vedrete dopo che cosa porterà questa affermazione del Papa. Allora, per fare una certa sintesi, abbiamo detto innanzitutto che l'unzione può essere fatta a tutti i cristiani che non siano né catecumeni né penitenti. Il ministro che confeziona l'olio è il vescovo, ma il ministro che può usare l'olio è il presbitero, ma anche i fedeli. San Cesario dice qualcosa di più, che poiché spesso coloro che sono malati si rivolgono ai maghi, allora chiede ai cristiani di stare attenti a non rivolgersi a questi, perché fanno solo del male. Ma quando uno è malato, vada in chiesa a chiedere il sacramento. Quindi voi capite che qua c'è anche un altro passaggio, e fra poco lo vedrete, perché la malattia viene associata anche alla magia e soprattutto alla presenza del diabolico. Quindi quel sacramento che all'inizio serve per la guarigione fisica del corpo, prima diventa anche e soprattutto la guarigione spirituale, e poi serve anche a cacciare i demoni, quindi viene utilizzata per gli esorcismi. Facciamo la sintesi. Abbiamo documenti fino al III secolo nelle formule di benedizione dell'olio per gli infermi. Ad esse vengono associati lungo i secoli anche gli ossessi, cioè i posseduti, considerati anch'essi come infermi. Ministro di una tale benedizione è normalmente il vescovo, che lo compie durante la preghiera eucaristica. Quindi queste formule di benedizione dell'olio avvengono durante la consacrazione. Mentre c'è la messa, durante la consacrazione viene benedetto l'olio. Quando però? Al Giovedì Santo, nella messa crismale. Queste formule chiedono l'effusione dello Spirito Santo sull'olio perché guarisca le malattie e restituisca la salute. L'effetto corporale è sempre attestato, ma si guarda alla salvezza di tutto l'uomo, anima, spirito e corpo. Vedete come c'è stato un passaggio sempre più nella sfera spirituale. Destinatario di esso sono i malati senza indicazione della gravità del male. Quindi per ora si parla di malati in genere, non si dice che il malato deve essere grave. Essi la ricevono in chiesa, ma possono richiedere l'olio o essere poi unti in casa dai loro cari. Qui si vede anche il sacerdozio comune, ma anche da soli, quindi uno può ricevere l'olio e farsi tutte le benedizioni che vuole. Infine, l'effetto principale è quello della salute corporale. L'unzione è vista come il rimedio della Chiesa ad uno stato di malattia, di debolezza o di ossessione. Ora andiamo invece nell'epoca carolingia, ai rituali, quindi al periodo successivo, e questo ci porterà fino al Concilio di Trento. Naturalmente passeremo per la scolastica, quindi massimo esponente è San Tommaso d'Aquino. Allora, ci sono tre tipi di rituali, quindi mentre prima c'era solo la formula di benedizione dell'olio, adesso si sono già costituiti dei veri e propri formulari, cioè come si svolge il rito. Naturalmente qui noi facciamo una sintesi, non possiamo dire tutto, no? Le cose più importanti. Allora, ci sono i rituali di primo tipo e sono quelli che vanno dall'ottavo al nono secolo. Qual è la particolarità di questi rituali? Che esiste una sola formula per amministrare questo sacramento, anche se le benedizioni sono molteplici. Quindi, dove si va a ungere con l'olio dei malati? Nelle parti dove si sente dolore. Quindi, in qualsiasi parte del corpo si sente il dolore, si può fare questa unzione. Però comincia a un certo punto, quindi verso la fine, a prevalere che siano messi in evidenza i cinque sensi. Quindi le unzioni si svolgono nei cinque sensi, perciò una sola formula, ma molteplici unzioni. Seconda forma di rituale, questi vanno dal IX al XII secolo. In questo caso si parla di molteplici formule, cioè poiché ci sono diverse unzioni, per ogni unzione c'è una speciale orazione. Quindi se è la testa, c'è l'orazione per la testa, se è per l'orecchio, c'è l'orazione per l'orecchio, per la bocca, per le membra, per le spalle, per il petto. Sono moltissime le unzioni che si possono fare. Per ogni unzione c'è la relativa preghiera. In questo caso però ci viene detto qualcosa in più, e cioè che questa unzione serve a perdonare i peccati, che toglie la forza diabolica, quindi è una forma di esorcismo, e comunque è ancora presente il fatto che dia la guarigione al corpo. Ultima forma di rituali sono quelli di terzo tipo e vanno dal X secolo in poi, e qui possiamo mettere in evidenza altri aspetti. Innanzitutto, l'effetto è l'assoluzione dai peccati. Ormai vedete come c'è lo spostamento. E qui dovete capirlo, Il sacramento dell'unzione ormai è legato al cammino penitenziale. Ora, il cammino penitenziale era fatto da coloro che erano stati battezzati, ma che avevano commesso dei gravi peccati, dei gravi delitti. Questi non potevano accedere alla comunione. Ma voi sapete che nei primi secoli si veniva battezzati da adulti. E per poter essere battezzato tu dovevi fare un cammino lungo. Si chiamava il cammino catecumenale. Al termine di questo cammino tu venivi battezzato, ma venivi, cioè, introdotto nei misteri della Chiesa e ricevevi la notte di Pasqua battesimo, cresima ed eucaristia. Quindi una volta che tu eri battezzato, avevi la forza di Cristo, l'abito di Cristo, non potevi più peccare. Ma la Chiesa fa l'esperienza che però, sì, è vero che tu c'hai la grazia, ma c'è una debolezza nell'uomo e quindi l'uomo può peccare. Allora si cominciano a fare delle liste di peccati che se tu le commetti non potrai mai essere rimesso in comunione. E quindi variano a diverso le epoche, diversi i luoghi, no? E quindi alla fine si coniano i tre peccati fondamentali, che sono l'omicidio, l'adulterio e l'apostasia. Cioè, se tu avevi commesso questi peccati non potevi essere più rimesso in comunione. Però la Chiesa va avanti e dice sì, ma c'è una debolezza di fondo, quindi bisognerà pensare a un cammino da farsi. Quindi c'è un cammino penitenziale che ti porterà poi all'assoluzione. Ora, tu immagina un adulto che viene battezzato, ha cambiato vita, c'è stata conversione, può sbagliare? Vabbè, fa un cammino, si converte e tu gli dai l'assoluzione. E se però dopo l'assoluzione commette nuovamente i peccati, che fa? Non c'è possibilità di rimettersi in comunione. Allora che facevano questi? Aspettavano la fine della vita. Cioè, io sono cristiano, sono stato battezzato e quindi voglio fare un cammino di conversione, ma temo che se una volta ho ricevuto la soluzione da parte del vescovo poi ricommetta peccati, io sia scomunicato. E allora facevano questo cammino che li portava fino al momento in cui dovessero morire. Avete sentito però il Papa che aveva detto? Che tu non puoi dare la soluzione a un penitente. E se questo aspetta il momento della morte, quando gli puoi dare il sacramento dell'unzione? Al momento della morte. E allora cambia il nome. Non è più il sacramento dei malati, ma è l'estrema unzione. Cioè, tu vieni battezzato, e quindi vieni cresimato e comunicato, e l'ultimo atto che ti viene fatto è il sacramento dell'unzione ai malati. Arriviamo alla scolastica, e qui però mi faccio aiutare da alcuni rappresentanti, e poi ci fermeremo un pochino più a lungo su San Tommaso. Pietro Lombardo, che cosa dice in riferimento al sacramento? Che il frutto di questo sacramento è duplice: la remissione dei peccati e il sollievo dell'infermo della infermità corporale. Quindi c'è ancora presente il fatto che comunque uno possa guarire. Attenzione, nonostante ci sia sempre più questo spostamento verso la fine della vita, nonostante si dica che questo sacramento rimette i peccati, però è anche vero che c'è sempre la possibilità che se uno guarisca possa riceverlo ancora questo sacramento. Questo non è venuto mai meno, nonostante questo spostamento. Altro elemento che ci viene da Pietro Lombardo è che il frutto più importante è che questo sacramento deve portarti alla salvezza. Quindi Dio ti può guarire, certo che ti può guarire anche fisicamente, ma se questo serve alla salvezza della tua anima. E questo è ancora valido oggi, Questa è dottrina, cioè Dio ti concede quella grazia, quel miracolo che tu chiedi, se serve alla salvezza dell'anima tua. Un ragazzo che vuole trovare a tutti i costi la ragazza, tu preghi, no? Tu ragazzo preghi perché il Signore ti aiuti a far discernimento e a incontrare la ragazza giusta. Certo che Dio ti ascolta la preghiera, ma se questo serve alla salvezza della tua anima. Perché se poi tu incontri una persona e te fa dannà, non può essere dono di Dio, Perché al Signore interessa non tanto la vita dell'oggi, ma la salvezza della vita futura, insomma, la salvezza dell'anima. Alberto Magno dice che destinatari di questo sacramento sono i malati in pericolo di morte, attenzione, anzi, coloro che se ne vanno, quindi ormai proprio estrema unzione. E a che serve questo sacramento? A togliere le ultime scorie di peccato, e qui si parla addirittura di reliquie. La parola reliquia significa ricordo, quindi sono proprio le ultime cose che ti rimangono. Ecco, questo sacramento ti purifica fino in fondo. San Bonaventura dice che l'unzione rimette i peccati veniali nei moribondi. Vedete, ormai si parla solo ed esclusivamente di coloro che stanno lasciando questa vita. Ed Dun Scoto addirittura dice che questo sacramento si può dare solo a chi è privo dei sensi. Cioè ormai uno che non è manco più in grado di intendere e di volere, in modo che non possa più peccare. E adesso andiamo a San Tommaso d'Aquino. Tommaso dice che questo sacramento è principalmente istituito per guarire la malattia del peccato. Quindi c'è malattia, ma sempre riferimento al peccato. E l'effetto principale quindi non è precisamente la remissione di un particolare peccato, ma il conforto che rimedia la debolezza spirituale del malato. Voi sapete che quando noi pecchiamo e ci confessiamo, il peccato ci viene rimesso, ma in noi rimane una certa scoria e quindi rimane in noi anche l'appetito al male. Quindi noi siamo perdonati, ma in noi non c'è quella purificazione profonda. Allora Tommaso dice questo sacramento serve a togliere di mezzo tutto, non solo il peccato, ma anche questa sorta di scorie. Quanto all'effetto corporale, anche San Tommaso insegna che questo viene concesso solo quando è utile alla guarigione spirituale. Quindi sembra salvezza. Allora, Dio ti può anche guarire fisicamente, ma se serve alla salvezza dell'anima. E ancora aggiunge che può essere conferito quindi solo ai malati in pericolo di morte, a coloro che se ne vanno e si incamminano verso la gloria. E qui fa una postilla Tommaso, che è molto bella, guarda, Tommaso resta un grande teologo, fondamentale anche per noi. Allora fa un'analogia tra i sacramenti dell'iniziazione cristiana e i sacramenti che tu ricevi prima di morire. Quali sono i sacramenti che tu ricevi prima di morire? La penitenza, il viatico e poi l'unzione dei malati. Tenete presente questo schema, perché poi vedrete che sarà cambiato. Allora, dice, come tu per ricevere la grazia, per essere introdotto alla grazia, devi ricevere il battesimo, la cresima e l'eucarestia, i tre sacramenti di iniziazione cristiana ti iniziano alla grazia, così ci sono tre sacramenti che ti iniziano alla gloria. La morte viene vista come la gloria, e quindi la penitenza, cioè il perdono, poi il viatico e infine l'unzione dei malati, che toglie anche quelle scorie che sono rimaste. Come sempre Tommaso è veramente molto, molto significativo. Ovviamente sono belle cose da dire, ma sono cose ormai anche superate. Andiamo al Concilio di Trento. La volta scorsa noi abbiamo letto, se voi ricordate, il Denzinger a proposito di quello che diceva il Concilio di Trento. Allora io ridico in grandi linee. Innanzitutto, il titolo di questo sacramento è Estrema Unzione. Ormai avete visto, è stato portato all'estremo, quando l'uomo sta per lasciare questo mondo. Però il Concilio di Trento recupera anche l'altro nome che era sparito, e cioè usa anche l'espressione unzione degli infermi. Quindi ha riaperto una cosa che sembrava non essere più di moda. Poi dice che l'istituzione è stata voluta da Cristo, Signore Gesù Cristo, è insinuato in Marco, e ricordate il testo, no? Quando gli apostoli andarono a predicare, questi ungevano i malati e guarivano. E poi è stato promulgato da Giacomo. Ricordate, dicevamo che tutto il Vangelo ci racconta Gesù che guarisce, quindi non è che possiamo trovare un testo solo che ci dica il fondamento di questo sacramento. Infine, ci dice anche il Concilio di Trento, esso è un presidio fortissimo per la fine della vita, in cui si accanisce la forza dell'avversario, cioè nel momento in cui tu stai lasciando questo mondo, Satana si presenta perché vuole portarti all'inferno. Chi riceve questo sacramento ha quella forza per dire il sì definitivo a Dio, vuole la salvezza. Poi il Concilio di Trento ci dà anche la formula e ci dice che l'olio deve essere benedetto dal vescovo e la formula deve essere molto simile a quella che usiamo noi per questa santa unzione, eccetera. L'effetto è la grazia dello Spirito Santo. Quindi si recupera un po' quello che diceva Giacomo. Perciò in questo sacramento opera la virtù dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo agisce, il quale è colui che dà la vita. E poi ancora, toglie il peccato, dà sollievo, rafforza l'anima del malato. Ministro però di questo sacramento può essere solo il presbitero. Perché i presbiteri? Perché ormai abbiamo detto che questo sacramento è unito al cammino penitenziale. E chi è che poteva rimettere i peccati? Solo i presbiteri. E attenzione, questo è importante da capire, perché oggi è una cosa dibattuta. Il sacramento dell'unzione ai malati, ma la possono dare solo i preti? Il Concilio di Trento dice sì. Perché? Perché noi la leghiamo al fatto che toglie il peccato, rimette i peccati, e solo i sacerdoti possono rimettere i peccati. Però va tenuto presente che il Concilio di Trento vuole rispondere alla riforma protestante. E nella riforma protestante si era detto che non c'era sacerdozio, ma che era tutto della comunità, e che di volta in volta poteva una persona animare la vita spirituale, potesse in qualche modo fare da pastore. Quindi i protestanti dicevano che non c'è soluzione, non credono nel sacramento della penitenza. Allora, naturalmente Trento, dovendo ribadire la verità di fede, dice che questo sacramento lo può amministrare solo il sacerdote. Quindi, tenendo presente la cultura del tempo, possiamo dire che comunque Trento non dà una definizione dogmatica. Questo significa che magari questo sacramento più in là, facendo sempre un approfondimento nella tradizione, nei testi biblici, eccetera, possa tornare a essere quel sacramento che amministravano anche i laici. Pensate nelle zone di missioni, dove i preti non ci sono. Il prete lo vedono magari 2 o 3 volte l'anno. E se un malato ha bisogno, che facciamo? Ci può essere la suora, ci può essere il catechista, ci può essere un laico che, come avviene per il sacramento dell'Eucarestia, possa amministrare come ministro straordinario questo sacramento. Bene. Adesso andiamo a ciò che è uscito dal Concilio Vaticano II, e cioè il nuovo rituale. Allora, anche qui leggiamo le cose fondamentali. Dice, dicono i prenotanda al numero 6, questo sacramento conferisce al malato la grazia dello Spirito Santo. Tutto l'uomo ne riceve aiuto per la sua salvezza, si sente rinfrancato dalla fiducia in Dio e ottiene forza nuova contro le tentazioni del maligno, l'ansietà della morte. Egli può così non solo sopportare validamente il male, ma combatterlo e conseguire anche la salute. Vedete come il Concilio Vaticano II mette al centro l'uomo, non la malattia, non l'olio, ma l'uomo che è malato. E quindi questo sacramento viene visto come il sacramento che dà vigore a tutto l'essere, non cura solo la malattia, ma cura anche l'ansia, la paura della morte, l'angoscia, il dolore morale. Quindi vedete come c'è un passaggio molto interessante, cioè mette al centro l'uomo. Poi il Vaticano II, quindi il rituale, ribadisce quanto sia importante la preghiera. Ricordate Giacomo diceva? Era il contesto della preghiera: se uno sta male, preghi, se sta bene, canti in giubilo, se poi è gravemente malato, chiami a sé i presbiteri che preghino su di lui, e la preghiera fatta con fede salverà la persona. Il Concilio Vaticano II rimette al centro anche la preghiera, quindi non si dà l'unzione così, come fosse una carezza, ma c'è bisogno di un contesto di preghiera. E anche quando c'è solo il prete con il malato, però il prete e il malato comunque rappresentano la Chiesa che è riunita là, quindi c'è sempre il contesto della preghiera. E però qui dobbiamo adesso capire per quale tipo di malattia può essere data l'unzione ai malati. L'unzione si deve dare agli infermi, dice l'Epistola di San Giacomo, perché ne abbiano sollievo e salvezza. Con ogni premura, quindi, e con ogni diligenza si deve provvedere al conferimento dell'unzione a quei fedeli il cui stato di salute risulta seriamente compromesso per malattia o vecchiaia. E questa è una novità. Perché mentre all'inizio si parlava di malattia in genere, che non ti permetteva di andare in chiesa, tanto che tu chiamavi i presbiteri presso di te, poi a un certo punto avete visto come la malattia deve essere molto grave. Addirittura uno degli scolastici, Dun Scoto, ha detto: non devi manco più capire, devi aver perso i sensi. Cioè la malattia deve essere molto grave. E invece il Concilio Vaticano II, riscoprendo e leggendo la lettera di Giacomo, dice: no, deve essere una malattia grave, certamente, che quindi già ti fa intravedere la morte, ma non perché sia il sacramento dei morti, nel senso che tu hai capito che questa malattia è talmente grave che tu cominci a vedere all'orizzonte la possibilità della morte. Però si aggiunge anche la vecchiaia. Perché? Perché la vecchiaia ti fa vedere all'orizzonte la morte. Ripetizione del sacramento. Il sacramento si può ripetere qualora il malato guarisca dalla malattia nella quale ha ricevuto l'unzione, o se nel corso della medesima malattia subisce un aggravamento. Quindi, pensate a un malato grave con il tumore, tu gli dai l'unzione ai malati. Se questa persona non guarisce, c'è un peggioramento e quindi tu puoi ripetere il sacramento. Oppure una persona che ha una grave malattia guarisce e quindi poi si ammala per un'altra malattia, tu gli puoi dare anche l'unzione. E per quanto riguarda le persone anziane, poiché con la vecchiaia si peggiora, quindi tu puoi ricevere il sacramento dell'unzione no, anche più volte, perché la vecchiaia comunque porta a un decadimento della salute. Addirittura ci viene detto che questo sacramento può essere ricevuto anche da coloro che devono sopportare, subire una grave operazione. Cioè, tu devi essere operato, ma per una cosa grave, no? Cioè, mi fa male il dito, deve essere operato per l'unghia ingarnita, non c'è bisogno dell'unzione. Deve essere una malattia, e quindi una operazione che possa compromettere la vitalità della persona. Non so, una persona che non deve fare anche una grave operazione, ma che per lo stato del cuore, oppure perché è allergico a determinati farmaci, rischia la vita, e tu gli dai l'unzione ai malati. Oppure devi subire un'operazione davvero importante, alla prima di questa operazione puoi ricevere l'unzione. E i bambini? Allora dice così il testo. Anche ai bambini si può dare la sacra unzione, purché abbia raggiunto un uso di ragione sufficiente a far loro sentire il conforto di questo sacramento. Quindi come noi diamo l'Eucarestia ai bambini che hanno cominciato ad avere l'uso di ragione intorno agli 8 anni, che significa l'uso di ragione? Che cominciano a distinguere il bene e il male, questo significa. Così anche l'unzione ai malati si può dare. A un bambino appena nato, battezzato, a che gli serve? Non serve a nulla. E poi, naturalmente, queste norme chiedono che ci sia una catechesi di fondo, cioè che i pastori d'anime, i parroci, facciano capire che questo sacramento non è per i moribondi. Si deve togliere di mezzo questa paura di fronte a questo sacramento, perché questo sacramento è per la guarigione. Cioè i sacramenti ci sono la grazia, quindi più tu ricevi e più grazia ricevi, quindi non bisogna aver paura di questo sacramento. Per questo c'è bisogno di fare una profonda catechesi e di rinnovamento. Ministro dell'unzione, abbiamo detto che il vescovo e il presbitero, anche se abbiamo lasciato aperta la possibilità, e se ne discute ancora, se riportare anche l'unzione da dare anche da parte dei laici. Qualora durante il rito ci fossero più sacerdoti, naturalmente è uno che fa l'unzione, ma tutti possono imporre le mani, e questa è un'altra caratteristica che si è riscoperta, cioè certamente perché il sacramento sia valido c'è bisogno che sia fatta l'unzione e si dica la formula. Ma è importante anche rimettere al centro l'imposizione delle mani, come diceva Giacomo. E voi sapete che l'imposizione delle mani indica che quello che ho io lo dono a te. E poiché il sacramento dell'unzione dona lo Spirito, quindi io ti impongo le mani per donarti lo Spirito Santo. D'altra parte, l'imposizione delle mani parte da una questione molto semplice, molto pratica. Per voi che siete mamme, per voi che siete insegnanti, accarezzare un bambino, che significa? Far sentire affetto, cioè l'affetto che io ho te lo dimostro, te lo dono. Ecco, allora il vescovo, il presbitero, che hanno la grazia dello Spirito Santo, ti donano lo Spirito Santo. Per quanto riguarda la confezionatura dell'olio per gli infermi, dice il testo che deve essere l'olio d'oliva. Poiché però ormai l'evangelizzazione è arrivata in tutti i luoghi del mondo e non dappertutto è possibile avere l'olio d'oliva, è concesso anche l'utilizzo di altro olio, l'importante che venga fuori non dal petrolio, ma da vegetali. Olio di semi, sì. Questo olio dovrà essere debitamente benedetto. Chi è che lo benedice? Generalmente è il vescovo, il quale durante la messa crismale, qui si dice Giovedì Santo, ma di per sé il vescovo può anche decidere di farla in un altro momento, sempre vicino alla Pasqua. Ormai in molte diocesi, anche la nostra, si fa il mercoledì santo, in modo che poi giovedì uno abbia la possibilità di organizzare e preparare l'inizio del triduo, e quindi l'importante è che sia fatto dal vescovo. Qualora però un sacerdote sia in difficoltà, non ha l'olio benedetto dal vescovo, lo può benedire durante il rito. Lo può benedire durante il rito. Hai capito? Qualora il sacerdote che amministra il sacramento non abbia a portata di mano l'olio benedetto dal vescovo, lo può benedire lui in quel momento. C'è la formula. Però attenzione, mentre l'olio che viene benedetto dal vescovo può essere riutilizzato fino alla fine dell'anno, no? Ogni mercoledì santo viene benedetto, quando invece viene benedetto dal sacerdote, una volta utilizzato non si può utilizzare per altre unzioni, ma dovrai benedirlo di volta in volta. Sì. Sì. Sì, quello vale la pena conservarlo, perché quello non è l'olio degli infermi, ma è l'olio devozionale di San Biagio. Lo puoi conservare e utilizzare quando vuoi, però non è la stessa cosa, eh? Allora andiamo al rito nello specifico. La formula dell'unzione è questa: per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. E queste parole sono prese proprio dai riti più antichi. Ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. E questo è il momento, avete visto, della scolastica. Perciò vengono riprese, no, le parole. E l'ultima parte è: liberando dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Queste sono le parole di Giacomo. Quindi il Concilio Vaticano II, perciò il nuovo rito, fa la sintesi di tutta la storia in questa formula che utilizziamo. Generalmente questa formula va divisa in due. Quindi la prima parte: per questa santa unzione, la sua pissima misericordia, ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E si fa l'unzione sulla fronte del malato. E liberando dai peccati ti salvi, nella sua bontà ti sollevi, si fa l'unzione sulle mani dei malati. Quindi viene divisa questa formula. E così in qualche modo si ripresenta quello che succedeva nell'antichità, cioè che è un'unica formula però per le due unzioni. Quindi oggi la liturgia ci dice che bisognerebbe fare l'unzione sulla testa, sulla fronte e sulle mani. Qualora le mani siano impossibilitate, allora tu fai solo l'unzione sulla fronte. Qualora la fronte fosse impossibilitata, pensate, non so, uno ha una grave malattia, la testa è fasciato, eccetera, eccetera, tu fai l'unzione in un'altra parte del corpo, una unica sola. In più però il nuovo rituale rimette a posto un po' i tasselli, e quindi c'è l'aggiunta del vero sacramento per il passaggio da questo mondo al cielo. E questo sacramento si chiama il viatico. Vi ricordate in precedenza? Tu prima dovevi essere confessato, poi ricevevi il viatico e alla fine l'unzione dei malati. Il nuovo rito dice il contrario. Qualora c'è bisogno che tu sia confessato, ti confessi. Infatti c'è l'atto penitenziale, quindi a quel punto tu ti confessi. Poi ricevi l'unzione dei malati, che serve alla guarigione spirituale e fisica, e solo alla fine, se il malato è grave e sta per morire, allora tu gli dai il sacramento per il passaggio del viatico. Quindi c'è uno spostamento. Allora il sacramento dei moribondi è appunto il viatico. E questo viatico è la comunione, è l'Eucaristia. Quindi, se un malato è grave e non c'è il presbitero che può dare l'unzione ai malati, ci andrà il diacono. Il diacono non può amministrare l'unzione e darà la comunione. Il diacono può usare il testo del rito per il viatico. E qualora non ci fosse neppure il diacono, il viatico lo può amministrare anche il ministro straordinario. Non dovrà fare altro che utilizzare il rito che usa quando dà la comunione. Bene? Mi pare di aver detto tutto. Domande? Mo' tocca fare l'unzione. Sì, allora, oggi la liturgia romana ha dato questa indicazione, quindi alla fronte delle mani, però il rito, come sempre, dà la facoltà, questo è uscito dalla congregazione dei riti, però poi tutti i riti possono essere in qualche modo, avere degli adattamenti dalle conferenze episcopali, cioè... Questa è la forma ordinaria, ma ci possono essere dei segni, dei simboli che nella nostra cultura non hanno nessun valore, ma invece in altre culture sì. Quindi i vescovi possono chiedere alla congregazione di fare le unzioni anche in altri luoghi, in altri posti. Ora, vi ripeto, insomma, anticamente si faceva ai cinque sensi, a un certo punto si faceva in tutti i luoghi dove c'era il dolore. Però non tutti i luoghi, non tutti i posti del corpo sono dignitosi per fare le unzioni. E quindi no? Allora, però ciò non toglie che se in certe culture magari i piedi possano essere molto significativi, possa essere fatta l'unzione anche ai piedi. Comunque sempre un adattamento dei vescovi che devono chiedere il parere alla congregazione. Non ho capito. Allora, tu ti ritieni una persona avanti negli anni? E direi proprio di sì. Sì. Beh, innanzitutto c'è il desiderio. Primo, c'è la volontà di Dio che tu ti salvi. Secondo, ci deve essere la tua volontà. Io voglio salvarvi. Quindi, anche se non abbiamo la purificazione, ma abbiamo il desiderio del cielo, il Signore ce lo dà al cielo, no? Certo, se poi abbiamo la fortuna di poter ricevere i sacramenti, tanto meglio, il passaggio più normale. Quindi, già hai detto un termine che non va bene, No. Anche perché non è che possiamo dire allora dal momento in cui uno va in pensione è vecchio. Ci sono persone che magari a 40 anni faticano perché hanno un sacco di piccoli problemi e una persona a 70 anni è ancora giovanile, quindi non ha bisogno. Bisogna vedere, no? Quindi non c'è una data. Quindi per questo non so se avete visto, ma per la settimana del Sacro Cuore ho detto che daremo l'unzione ai malati, però devono venire prima a parlare con noi, perché non è l'unzione di San Biagio che si dà a tutti, ma ai malati, e quindi le persone magari avanti degli anni possono chiederlo.
Allora,
sì, sì. Sì. Cappellano.
Un padre non è che l'avrebbe mai chiesto. Per la fede della figlia.
No, no. Noi non sappiamo però in coscienza se poi tuo padre, se avesse capito bene a che serviva, avesse chiesto meno. Quindi noi glielo diamo, no? Lo diamo sempre. Perché poi, certo, quando ci troviamo di fronte a persone che hanno perso l'uso della ragione o hanno perso i sensi, di per sé tu dovresti dare l'unzione immaginando e pensando che quella persona lo volesse. Ora però, capisci, non sempre è facile. Ci sono alcuni che dicono sì, io lo vorrei, altri che non ci hanno mai pensato. Ma forse se catechizzati e istruiti in giusto modo avrebbero anche desiderato. Quindi voi avete fatto bene a darglielo. È sempre un aiuto che ci viene dal cielo. E qualora invece uno fosse morto, si può dare l'unzione ai malati? No. Se però è appena morto e in quel momento il sacerdote non è in grado di dire è morto, sta lì lì, quindi tu lo dai sotto condizione. Cioè se tu non sei morto, io ti do. Questo vale per tutti i sacramenti. Se non si fa la benedizione... Sì.
E l'ho richiesto io, sono andato nella messa la sera, tutte e tre le volte l'ho richiesto.
Certo.
Non sapevo
come andava la messa. Sì, ma vedi Gianna, vedete tu, stai benissimo, però c'hai una serie di piccoli acciacchi, No, però dico, se tu per esempio quest'anno dici che posso fare l'unzione, ma certo che la puoi fare l'unzione. Come posso rifiutare? Non posso assolutamente.
Cioè, quando
sì.
Tu sai che sta bene, non è.
No, ci devo parlare prima, gli dico guarda.
Se la vado solo
per no, non si può.
Tu puoi
certo, vieni tu e mi dici io voglio l'unzione, dico ma che malattia c'è? Io non ho nessuna malattia, però non te la posso dare. Però capita che quando si fanno queste celebrazioni comunitarie, che alla fine si accodano anche altre persone, che fai, le cacci via? Quindi ecco, per questo ci vuole un minimo di discernimento e poi sapere grosso modo quanti sono i malati che verranno. E queste celebrazioni aiutano a capire che è il sacramento della guarigione. Sì. Certo.
Ma da quando è
stato questo passaggio forte? No, il Concilio Vaticano II, quindi stiamo parlando di 50 anni fa. Però ancora...
Cioè, siamo indietro di 50 anni?
Sì. Purtroppo sì. Il problema è che quando le fai queste catechesi, cioè i libri ci dicono, no? Il pastore Daniel, cioè il parroco, deve fare le catechesi, ma quando le fai? Poi per esempio, tante volte io do delle notizie, mi piace anche nella predicazione accennare a questo o a quell'altro aspetto, ma io faccio una messa, ma noi siamo 5 preti, quindi io posso dire a una celebrazione ma non all'altra, quindi la catechesi diventa un po' difficile, per questo c'è bisogno di trovare altri momenti per fare la catechesi. Ecco, voi siete fortunati, ci avete la scuola teologica, però bisognerebbe trovare anche altri momenti nei quali richiamare certi aspetti, no? Quindi forse nella lezio, quando capita, ecco, parlarne, benché noi siamo fortunati perché alla lezio grosso modo girano su 200 persone, quindi è un bel numero, perché facciamo i fogli, poi c'è stata la volta in cui viene qualcuno in più, qualche volta qualcuno in meno, però 200 persone di fronte ai 27.000 abitanti sono niente. Quindi come fare a raggiungere tutti? Questo è un problema che ci dovremo porre con il nuovo consiglio pastorale. Come far conoscere Gesù e anche le attività della nostra parrocchia a tutti. Vabbè. Certamente ne parlate voi. Ah, dovete aspettare qualche minuto perché Don Ambrogio c'aveva la messa, quindi fate un break un pochino più lungo.